Inutile ribadire la necessità di affrontare temi importanti non solo per un fatto conoscitivo, di cui purtroppo ci sono tra gli studiosi occidentali delle lacune serie per quanto riguarda ovviamente l'area geopolitica di cui io e Massimo ci stiamo occupando, ma anche perché ci interessa. E questi paesi sono oggi l'Unione Europea. Sono paesi che ci riguardano perché le loro scelte, le loro politiche hanno sicuramente, avranno sicuramente nel futuro un impatto forte, e quindi conoscerle, studiarle è un dovere per noi cittadini europei. Sono realtà complesse, molto diverse, che ci vedono distanti anche spesso nella comprensione dei loro fenomeni, perché noi veniamo e proveniamo da un'esperienza culturale, storica, molto diversa, e quindi anche certe volte difficile da comprendere. Ma io credo che sia veramente arrivato il momento di cercare di studiarli senza demonizzarli, anche se alcune scelte sono sicuramente non comprensibili, ma è l'unico modo per intraprendere una strada di dialogo. Questo lo dico perché, riallacciandomi a quello che diceva Massimo, è in atto un processo nuovo che presto saremo a conoscenza, di cui verremo a conoscenza, che è quello di questo nuovo polo orientale che insieme ai paesi baltici, insieme alla Polonia, tutti i paesi del gruppo Visegrad, ma che coinvolge anche Romania e Bulgaria, si vogliono porre come alternativa all'Unione Europea pensata dai nostri padri fondatori. È un processo che è in atto già da diverso tempo e di cui ancora noi non siamo esattamente consapevoli. Un progetto che ha trovato, diciamo, la sua fase di implementazione dopo Brexit, quindi con l'uscita della Gran Bretagna dal consesso europeo, e che è stato un po' il passepartout culturale. Quindi la Polonia, che si vuole poi fare guida insieme all'Ungheria di Orban di questo nuovo progetto, propone un'Europa diversa. Quindi questi paesi, inizialmente molto euroscettici, anzi direi hard sceptici, sono passati invece da una impostazione nuova, quindi c'è stata un'evoluzione da parte di queste nuove realtà geopolitiche, che è quella di dire: no, l'Europa ci vuole, l'Europa unita ci vuole, ma non può essere l'Europa che Germania, Francia e Italia propongono. Quella è un'Europa oggi che è in pieno fallimento e se non si cambia rotta implode. Loro cosa propongono? Non propongono gli Stati Uniti d'Europa, loro propongono l'Unione Europea delle Patrie, l'Unione delle Patrie e dei Popoli, dove fondamento di questa Unione è il nazionalismo su base etnica e su base religiosa. Questo è un processo che riguarda molti paesi. I paesi baltici, la Romania, la Bulgaria, tutti quelli del gruppo Visegrad sono Ungheria, Cechia, Slovacchia e cos'è che dimentico? I quattro paesi?
Visegrad.
E la Polonia. E quindi è una realtà geopolitica piuttosto grande e che in questo momento di forte, come dire, clima nazionalistico che non coinvolge solo quei paesi ma anche altri paesi dell'Europa occidentale può avere presa. Se non ci sarà un'attenzione e come dire, un'apertura di confronto e di dialogo forte con questa realtà, il rischio è sicuramente grande. Per parlare dei paesi baltici, i paesi baltici sono una piccola realtà, ovviamente, uno dice, stanno anche questi paesi assumendo un ruolo importante proprio perché sono dentro questo progetto forte, sono paesi che stanno vivendo un momento particolare, certamente i venti di guerra provenienti da oltreoceano hanno stimolato e incentivato ulteriormente il clima russofobo che è presente in particolare in Lettonia e in Estonia. E sono sicuramente paesi che guardano con attenzione e con estrema paura, perché vissuta come minaccia, la migrazione che sta coinvolgendo, questi flussi migratori che stanno coinvolgendo i paesi europei, anche se loro non sono coinvolti direttamente nelle quote di redistribuzione, ma sono sicuramente preoccupati. Questo lo dico perché proprio recentemente in Lettonia è stata varata a dicembre, in attuazione dal 1 gennaio di questo anno, una legge terribile, la legge di lealtà alla nazione, che impone a tutto il corpo docente di qualsiasi livello e grado scolastico un comportamento e una prassi di studio teorica, quindi un programma di studi eccetera, dove l'attenzione all'identità nazionale e alla costruzione di una visione nazionalistica del paese deve essere prioritario. Chi non segue questo tipo di protocollo può essere sospeso dal servizio o addirittura licenziato. È una legge pesante, è una legge minacciosa, che coinvolge direttamente e innanzitutto le comunità russofone presenti sul territorio, a cui questa legge è particolarmente indirizzata, ma che coinvolge anche le possibili e potenziali future presenze migratorie nel loro paese. Questo lo dico perché proprio recentemente anche in Lettonia e in Lituania, non solo non in Estonia, è stata introdotta la doppia cittadinanza. Ma la doppia cittadinanza è stata introdotta perché, avendo questi paesi soprattutto un grave deficit di nascite e un saldo migratorio negativo, la loro preoccupazione è quella di assegnare la cittadinanza a tutti quegli emigrati lettoni o lituani che sono da tempo, cioè dai tempi dell'Unione Sovietica eccetera, emigrati per motivi politici e culturali, la possibilità eventuale di ritornare in patria avendo e possedendo già la cittadinanza. C'è una sorta di, come dire, prevenzione, laddove nel momento in cui nel tempo si dovessero creare problemi di manodopera, ecco, un potenziale potrebbe essere questo ritorno di questi flussi migratori di cittadini che sono riconosciuti appunto etnicamente o lettoni o lituani. Quindi anche questo è stata, come dire, una scelta recente, perché è stata compiuta nel 2014, ma con questa idea, con questo obiettivo. Sono quindi paesi che su cui noi avremo molto a breve delle notizie importanti e interessanti, su cui dovremo sicuramente confrontarci seriamente, perché se no siamo molto distanti, e questo non riguarda, ripeto, solo i paesi baltici e l'Ungheria. La Polonia è un problema molto serio, l'Ucraina è una bomba, è una mina vagante. Proprio in questo periodo stiamo affrontando la questione dei populismi anche con focus su questi paesi, e vi assicuro che la questione ucraina, se non trova a breve una soluzione al conflitto, potrà essere un problema grande, visto che Poroshenko, tutta quell'area, diciamo, che era vicina ed è ancora vicina al progetto europeo, sta sempre perdendo più consenso a favore invece di gruppi nazionalistici forti e populisti, e che sono effettivamente molto molto distanti da quella che è la nostra idea e concezione di Europa. Questo significa che l'Ucraina, che in questo momento ha già fatto gli accordi di associazione politico-economica, se prenderà questa piega sarà sicuramente molto più vicina all'orbita e a questo polo orientale che si sta costruendo, che vuole immaginare o pensare un'Europa diversa, e allora saranno problemi, perché diventano paesi che hanno una consistenza numerica pesante anche rispetto a quell'altra parte di Europa, che è quella che noi conosciamo, quella dei nostri padri fondatori. La questione baltica è un problema che si può solo comprendere, per quanto riguarda la presenza delle minoranze, facendo un'analisi storica. Voi potete immaginare perché ci sono delle comunità russofone così forti in quei paesi. Un po' meno in Lituania, la questione della Lituania è diversa, c'è stata molto meno immigrazione, e la Lituania è molto più agricola e molto più contadina, mentre l'Estonia e Lettonia hanno grandi complessi militari industriali dai tempi dell'Unione Sovietica. In Lituania il problema in questo momento più serio non è quello della russofobia, ma casomai quello dello sciovinismo antipolitico polacco, e poi vediamo anche perché, quali sono le motivazioni storiche. E quindi è un problema che noi possiamo cercare di comprendere con un minimo, e mi scusate, d'iter storico, ma necessario anche perché sono comunità grandi, in Lettonia sono il 26% della popolazione totale, in Estonia sono il 24,8%, quindi sono comunità sensibilmente significative, meno in Lituania dove siamo sul 5,8%, invece molto più preponderante la comunità polacca che è il 6,8%. Una vicenda che risale ovviamente ai tempi dell'occupazione sovietica, già ancora dalla prima occupazione sovietica, quella del giugno 1941, agosto 1941, dove la politica staliniana era proprio quella. Poi dopo la grande ondata è successiva con la fine della guerra, quindi siamo già dopo il 40, intorno al 43-44. Lì c'è stata proprio l'ondata migratoria più preponderante, più forte, più massiccia. Ma l'idea qual era? L'idea di Stalin, che allora governava l'Unione Sovietica, era quella, e non solo nei paesi baltici, ovviamente, di spezzare le coesioni nazionali. Allora, l'Unione Sovietica, immaginate quanti stati aveva, quante nazionalità, e quindi aveva bisogno di tenere insieme un mondo enorme. Per tenerlo insieme il collante era sicuramente l'ideologia del partito, ma l'altro grande collante qual era? Era la necessità di andare a spezzare nei vari stati, ma questo non solo nei paesi baltici, ma lo possiamo anche immaginare nell'Asia centrale, spezzare le coesioni nazionali. Come si poteva attuare questo progetto? Lo si poteva attuare esportando in quei paesi massicce presenze di manodopera russa, con un duplice obiettivo. Primo, di tipo economico, che significava immettere una massiccia forza lavoro russa nei grandi complessi industriali e militari, adesso sto parlando dei paesi baltici, in particolare Lettonia, Estonia, soprattutto a Riga e dalla parte di Narva, che quella, siamo in Estonia, nella parte più verso la Russia, nella parte orientale, eccetera, ma anche a Tallinn. Con questa operazione furba, direi strategicamente interessante e furba di Stalin, che fu questa, la gran parte di questa manodopera, che non era solo russa ma era anche bielorussa, ucraina, sarà impegnata in questi grandi complessi militari, quindi una manodopera bassa, di manovalanza operaia eccetera, mentre i ceti autoctoni, quindi le elite politiche, il ceto medio autoctono, lo coinvolgiamo nei lavori più prestigiosi, impiegatizi, ma anche accademici della grande macchina burocratica sovietica. Quindi l'obiettivo era quello ovviamente di neutralizzare e di abbattere quanto più possibile eventuali possibili forme di dissenso o di opposizione al regime. Quindi questa è stata una grande idea di Stalin, ma d'altro canto è stata anche una grande operazione non solo economica, no? Ma anche culturale. L'idea era quella di procedere a una forte russificazione di questi paesi, russificazione dal punto di vista della lingua, come sapete era obbligatorio la conoscenza della lingua russa, questo significava anche produrre mobilità sociale. Dal punto di vista culturale, quindi l'emissione anche di libri, testi, eccetera, dove l'elemento russo fosse sempre più presente a discapito invece degli elementi culturali autoctoni, quindi proprio un processo forte di russificazione, e poi anche dal punto di vista religioso, come sapete, questo ovviamente non sono dei paesi baltici, l'affermazione dell'ateismo come ideologia di Stato, quindi l'impossibilità per tutti questi paesi di professare il loro credo. Un'operazione che è servita a Stalin per tenere insieme tutti questi mondi, queste nazionalità che erano diverse. perché i baltici, l'Afghanistan, il Kazakistan, Kirghiz, potete immaginare che situazione estremamente complessa. Ma era l'unico modo per tenere insieme un grande stato multietnico e multinazionale. Questo cosa ha prodotto nel tempo? Quindi arriviamo già dopo la caduta dell'implosione dell'Unione Sovietica. Ha prodotto nei paesi baltici, in particolare, ripeto, Lettoni e Estoni, la presenza di due grandi comunità, la comunità autoctona e quella russofona o di etnia russa. Erano due realtà impermeabili, due comunità separate, con addirittura scuole separate, eccetera, comunicavano molto poco tra di loro, c'erano evidentemente anche tensioni già prima dell'implosione dell'URSS, ma queste tensioni sono poi esplose in maniera virulenta con il crollo dell'Unione Sovietica. Anzi, ancora prima, nel periodo degli anni gorbaciovani, voi sapete, si erano formati questi fronti popolari baltici che inizialmente rivendicavano soltanto una sovranità repubblicana, quindi chiedevano ad esempio che sul passaporto non ci fosse solo espressa la nazionalità sovietica ma anche quella repubblicana, in questo caso lettone, eccetera. Quindi una prima fase fino all'89 è stata una rivendicazione più di autonomia, ma sempre dentro il contesto sovietico. Dall'89 in poi invece questi fronti popolari baltici sono diventati veri e propri movimenti separatisti, secessionisti. C'erano già le condizioni che Stalin poi alla fine aveva creato perché questo movimento forte indipendentista e secessionista si facesse avanti, perché in realtà poi il ceto medio e le classi politiche forti erano quelle che erano di nazionalità autoctona, no? Proprio perché a quelle era stato consentito di entrare a far parte dentro, come dire, quella parte di popolazione che godeva già di diritti e di privilegi, dato che invece ai russi era stato consentito di lavorare soprattutto nelle grandi industrie, ma come tutto sommato lavoro di manovalanza. Quindi alla fine questa strategia si è dimostrata controproducente, nel senso che aveva già creato tutte le premesse perché in questi paesi si facesse avanti appunto questo discorso di forte di secessionismo. Gli anni 80, vi ricordate la vicenda di Vilnius nel gennaio 91, dove Gorbaciov tentò con i carri armati di occupare Vilnius e di calmare, di placare le tensioni secessioniste, con un esito, come sapete, drammatico, nel senso che poi fu fallimentare. Poi a distanza di qualche mese l'Unione Sovietica crollò. E quindi si pone un problema. Implosa l'URSS, che cosa fare di queste grandi minoranze? E lì vengono fuori tutte queste tensioni, questi disagi, questo rancore, questo odio verso i russi, occupanti per ben due volte, la prima negli anni nel 40-41 e poi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando poi appunto vengono inglobate nell'Unione Sovietica. E quindi c'è un odio feroce non tanto verso l'idea sovietica, ma proprio verso i russi, perché l'Unione Sovietica in realtà è stato un processo più che di sovietizzazione, di russificazione di quella grande parte di mondo, eccetera. Rancore che ha prodotto delle scelte politiche negli anni 90 pesantissime, con sostanzialmente delle leggi, quelle di cittadinanza, queste elettorali e quelle di illustrazione, che hanno ancora di più accentuato la discriminazione e la emarginazione di queste comunità. Come sapete, il processo accennato prima Luca di, come dire, di epurazione di grandi componenti della società civile, ma non solo nei baltici ancora meno, perché è stato più che altro un processo di desovietizzazione, cioè l'epurazione da certi posti di incarichi alte da parte di magistrati, professori eccetera, soprattutto se russofoni. Ma se andiamo a vedere che cosa è successo da questo punto di vista in Polonia, in Ungheria, in Bulgaria eccetera, c'è veramente una, quella che giustamente Sergio Romano ha definito una politica maccartista e di caccia alle streghe. Viene meno praticamente quell'idea invece di conciliazione che sostenne per esempio Mazowiecki quando formò il suo primo governo postcomunista, ancora prima della caduta del muro di Berlino, con l'idea della gruba cresca, no? Che era quella di questo: spezziamo, basta col passato, non pensiamo più al passato, guardiamo in avanti, guardiamo al futuro e cerchiamo di costruire un mondo migliore. Se non facciamo questa opera di conciliazione eccetera, facciamo fatica ad uscirne. Stessa idea che poi sostenne sempre in Polonia Adam Michnik, che è il caporedattore di Gazeta Wyborcza, il quale diceva amnistia senza amnesia, ma amnistia. Una politica che oggi, come sapete, in Polonia è disattesa, dato che i Kaczynski, che poi è, anche se non ha un ruolo istituzionale, è il vero artefice di quello che muove i fili del partito, ancora oggi ha deciso di rimettere in ballo addirittura la questione di Lech Wałęsa, ritenuto una spia sovietica con il codice di Bolek, quindi una sorta, come dire, di epurazione verso anche importanti quadri del movimento sindacale di Solidarność, non solo Lech Wałęsa ma anche altri personaggi importanti. Allora, questa situazione, ritornando ai nostri paesi baltici, crea una situazione di maggiore tensione e direi addirittura di politiche che portano a legittimare dal punto di vista proprio giuridico la non appartenenza di queste grandi comunità russofone alla nazionalità del paese. Questi non, la legge di cittadinanza, almeno le prime leggi, quelle degli anni 90, erano estremamente rigide. Chi prima dell'occupazione sovietica, la prima, quindi già parliamo del 1940, non possedeva la nazionalità lettone o est, non è e non sarà riconosciuto cittadino o lettone o est. Cioè, questo significava che tutte le due comunità russofone, chiusa la vicenda sovietica, rimanevano in uno stato di limbo, non erano neanche apolidi, erano semplicemente, come se si diceva, sul passaporto estone aliens. Se andate a vedere il passaporto grigio degli estoni, di questi cittadini non cittadini, c'è scritto aliens, alieno. Questo vi dà il senso del rancore, dell'odio verso queste, le quali poi non si sentono neanche più russe, perché sono da decenni, i loro figli sono nati lì, quindi non hanno neanche intenzione di ritornare nella Russia, perché loro vivono oramai una realtà nuova, diversa. Eppure in quegli anni quelle le leggi, ma anche quelle elettorali, nel senso che chi aveva fatto parte dei servizi segreti o era iscritto al Partito Comunista, e tanti lo erano anche non per scelta volontaria ma spesso anche per necessità o obbligo, ecco, questi non potevano partecipare alle elezioni, al voto politico. Altre scelte, quelle della lingua, di togliere per esempio la lingua russa come lingua ufficiale, come seconda lingua ufficiale. Dal 2004 la lingua russa non è più una lingua ufficiale, è ritenuta una lingua straniera, mentre non si capisce perché tengano invece come lingua ufficiale il livoniano, che è un'antica lingua lettone, dove in questo momento in Lettonia sono esattamente 6 cittadini che parlano il livoniano, ma questa rimane comunque una lingua. Mentre in Lettonia un cittadino su 4 parla la lingua russa. Ma insomma, con una serie di provvedimenti piuttosto pesanti, questa minoranza è stata pesantemente discriminata. Pensate che nel 2003 non hanno partecipato al voto sull'Unione Europea. Siccome non erano cittadini, non avevano nessun tipo di diritto civile, politico, quindi non hanno potuto partecipare al referendum se decidere di entrare o non entrare nell'Unione Europea. Ancora di più, se andiamo a vedere, ancora oggi neanche alle elezioni locali amministrative, c'è stato un tentativo in Estonia ma poi è stato nel 2007 chiuso, neanche alle elezioni amministrative possono partecipare, con una situazione veramente assurda, perché se noi andiamo, uno di noi va in Estonia e Lettonia e ci rimane 3 mesi, questo è un periodo sufficiente per poter partecipare noi stessi alle elezioni amministrative di quelle realtà, cioè quindi veramente delle amministrative e politiche, quindi una situazione veramente di un'assurdità incredibile, la nostra partecipazione in quanto cittadini comunitari, ovviamente in quanto europei. Una situazione così certo non poteva essere accettata dall'Unione Europea e dall'OSCE, infatti tante sono state, se voi andate a vedere sul sito dell'Unione Europea, le raccomandazioni fatte soprattutto alla Lettonia e all'Estonia sono, credo, centinaia di interpellanze, di mozioni, cioè veramente un vespaio, ma che ha prodotto un suo risultato, e questa è una grande vittoria dell'Unione Europea, perché già per esempio nel 98 sia la Lettonia che l'Estonia provvedono a degli emendamenti della propria legge, secondo la quale su richiesta dei genitori i figli di genitori non cittadini possono ottenere la cittadinanza senza sottostare alla procedura di naturalizzazione, che è molto pesante, nel senso che se tu vuoi ottenere la cittadinanza e sei già adulto, quindi non sei nato dopo l'indipendenza, devi sottostare a un test dove devi dimostrare che conosci bene la lingua autoctona, devi conoscere bene la storia del paese, devi conoscere a memoria la Costituzione, insomma una serie di situazioni che per un giovane magari non è poi neanche così complesso, ma se voi pensate che le generazioni soprattutto di una certa età che vivevano e vivono là non hanno mai parlato quella lingua perché stavano chiuse nella loro comunità, e passare test di quel tipo è veramente quasi direi impossibile. Si è invece comunque avuto un'apertura forte per quanto riguarda i figli di questi cittadini o non cittadini che sono nati in quei paesi dopo l'indipendenza, quindi dal 91-92, su richiesta dei genitori. Un passo importante, non certamente risolutorio di una questione assai allarmante, ancora controversa, ma sicuramente è stata una prima apertura. Ce n'è stata poi un'altra nel 2013-2014 che ha risolto, almeno dal punto di vista giuridico, il problema della cittadinanza almeno per le nuove generazioni. Oggi le nuove generazioni, senza la necessità che siano i genitori a richiedere la cittadinanza, automaticamente la acquisiscono. Quindi diciamo che almeno per le nuove generazioni questo problema è risolto, quello della cittadinanza, che poi vuol dire appunto una serie di diritti che non sono soltanto civili e politici, ma anche sociali, economici e anche previdenziali. Sulla Lituania invece la situazione è un po' diversa, la Lituania non ha mai attuato appunto delle leggi così pesanti e discriminatorie verso le sue comunità, non perché è più brava, ma semplicemente perché le comunità sono molto più piccole, ridotte, quindi non hanno mai avvertito sia quella polacca sia quella russa come una minaccia, quindi come una sorta di necessità legislativa di tutele e di difesa etnica. E quindi già dal 91 i figli minori di questi non cittadini potevano ottenere la cittadinanza addirittura senza neanche conoscere la lingua, eccetera, immaginando che poi frequentando questi bambini le scuole locali dove la lingua appunto veicolare è quella lituana, nel tempo avrebbero poi ovviamente acquisito delle buone basi di conoscenza della lingua. E quindi diciamo che dal punto di vista giuridico questo problema è risolto, rimane invece comunque non risolta la parte, diciamo, come dire, dell'integrazione culturale, soprattutto della questione sociale, economica. Noi abbiamo quindi due comunità, una quella autoctona che è quella più ricca, quella più benestante, e invece questa della comunità russa che è quella più povera, che vive ai margini, che fa i lavori meno remunerativi, eccetera, e soprattutto l'elemento, direi, più pesante ancora quello culturale, sulla quale i paesi baltici ritengono perse sicuramente le generazioni passate, su cui non hanno nessun interesse, nessuna attenzione, anche se parliamo di persone che dentro questa comunità sono ancora percentualmente maggioritarie rispetto alle nuove generazioni. Puntano invece tutta la loro politica sulle nuove generazioni, con una politica che direi che non è solo tanto solo integrativa, ma proprio assimilativa, di assimilazione della cultura, del paese, delle origini. Quindi un'opera proprio, come dire, di richiesta attraverso una serie di programmi anche scolastici fortemente identitari, eccetera, quindi di abbandono delle loro radici familiari storiche, quindi di assimilazione completa al tessuto, come dire, culturale, sociale del paese in cui vivo. Un'operazione che pare stia riuscendo, nel senso che poi molti giovani, per non sentirsi emarginati, per non perché poi sono nati lì e quindi hanno amici anche di compagni di gioco che sono autoctoni, intendono e si stanno muovendo anche in questa direzione, e quindi è un'operazione che sta funzionando. Sta funzionando anche perché, per esempio, in Estonia è stata, come sapete, appena eletta una nuova presidente, la prima donna presidente che assurge alla massima carica dello Stato, Kersti Kaljulaid, una giovane donna, una 45enne, madre di 4 figli, quindi una che conosce bene anche quella che può essere la vita, la realtà di una famiglia del posto, eccetera, ma che tra i suoi punti prioritari, la sua agenda politica, eccetera, ha messo proprio la maggiore integrazione di queste comunità. Un'operazione che nasce però anche da questa paura, minaccia, che vi dicevo ha prodotto poi la legge di cui ho parlato all'inizio quando mi sono introdotta al discorso, un'integrazione che nasce dal fatto di creare immediatamente e velocemente una più forte coesione interna, no? Proprio perché c'è questa paura, che anche se ancora non le coinvolge, di arrivi di nuovi flussi migratori di etnie diverse che possano colpire o minacciare il paese. Quindi alla fine è meglio tutto sommato chiudere un occhio, integrare alla svelta il più possibile queste nuove generazioni di bambini russi, che possano quindi anche loro in una qualche maniera ostacolare o, come dire, aiutare il paese in questa idea comunque che è quella di non accogliere, di non accoglienza. Cioè la questione islamica l'ha vissuta ancora più pesantemente che da noi, perché è anche una realtà più distante, cioè sono paesi che non sono stati sicuramente toccati storicamente, non l'Ungheria che invece lo è stata, e come, ma i paesi baltici non lo sono stati da questo problema, ma che lo vivono anche probabilmente per una storia loro passata di anni di invasione nazista, sovietica, finalmente adesso dopo il 91 respirano, possono essere popoli liberi, indipendenti. Quindi qualsiasi cosa esterna o interna che possa essere una minaccia deve essere immediatamente epurata o comunque messa sotto controllo. Lo dico perché vi faccio un esempio: sempre in Lettonia, subito dopo questa legge di lealtà alla nazione che è entrata in vigore adesso il 1 gennaio, la Lettonia è il primo paese, credo dopo la Bulgaria, mi correggi Massimo, che ha introdotto una legge che entra in funzione anche questa adesso da gennaio per il divieto del velo integrale. Un paese che non ha un musulmano nella sua terra, non ha un musulmano, ha fatto una legge per impedire il velo integrale, ovviamente per le donne, rivolto alle donne islamiche. Che io non entro nel merito della scelta politica, però posso capire, poi dopo possiamo dire se siamo d'accordo o no, ma adesso questo poco importa in Francia, ma in un paese dove effettivamente non c'è neanche un musulmano, signori. Ma questo però è per farvi capire, quale preoccupazione queste piccole realtà, che sono anche piccole, e anche il fatto di essere piccole pesa, no? Perché quando tu hai vicino a te dei giganti come la Russia, come la Polonia, la Germania, vivi ancora di più questo senso della minaccia o della necessità di tutelarti in ogni modo. Ecco, in Lettonia questo ultimo atto, appunto, direi estremo, parossistico, è stata l'introduzione del divieto della del velo per le donne, quello integrale, non quello a viso scoperto. Quindi ci troviamo di fronte a queste situazioni. La questione invece polacca è una questione, direi, anche se riguarda una percentuale minoritaria più piccola, forse più seria. Più seria perché è un paese dove lo sciovinismo antipolacco è ancora molto molto forte. Voi come sapete storicamente la Vilnius e i territori circostanti di Vilnius erano stati inglobati dalla Polonia, questo durante la seconda Repubblica Polacca dal 1922-1939, la Polonia inglobò non solo questa parte della Lituania ma anche la Galizia, quindi l'Ucraina occidentale, anche nella sua massima estensione anche parte della Bielorussia con Smolensk eccetera, e Smolensk quindi quasi al confine con la Russia eccetera. È una situazione che si trascina, una ferita storica ancora non risolta, come non è risolta, Massimo lo sa bene, la questione, la vicenda del Trianon per quanto riguarda la questione ungherese e rumena, e là anche questa occupazione da parte polacca della Lituania, che era un territorio abbastanza vasto, perché non era solo Vilnius, ma era tutta la parte anche della campagna circostanza, ha creato delle tensioni nel tempo, anche dei pogrom, insomma delle situazioni terribili. È una situazione, ed è il motivo per cui c'è anche questa presenza polacca numerosa in quest'area, cioè il 6% è il valore nazionale. Se guardiamo però invece la concentrazione dei polacchi a Vilnius, o Vilnius, polacco Vilnius in lituano, sono molto di più che il 6%. Una situazione che rimane anche lì estremamente dibattuta, controversa, che fa fatica ad essere risolta, non dal punto di vista giuridico, come abbiamo detto le leggi sulla cittadinanza ora hanno fatto passi enormi in avanti, ma dal punto di vista poi storico e anche delle vendette. Vi faccio degli esempi concreti. Uno è la questione delle terre. Nel 1997 è uscita una legge in Lituania che consentiva agli ex possessori di terre che erano poi state tolte dal regime sovietico, quindi collettivizzate, di potersi riappropriare di queste terre, quindi una sorta di riprivatizzazione. Bene, per i lituani non ci sono stati problemi, una volta dimostrato che quelli erano beni o possedimenti loro originali. Per i polacchi questo invece non è possibile, nel senso che non è riconosciuto nessun atto del catasto preguerra polacco, dove appunto sono registrati questi beni, non sono riconosciuti dalla Lituania, per cui i polacchi che possedevano beni, soprattutto terreni eccetera, non possono riacquistare i loro beni. Questo è un esempio. Un altro esempio è sulla lingua, anche lì c'è stata un'opera, come dire, di di obbligo di parlare solo lituano, siamo arrivati a situazioni assurde, ma questo anche per quanto riguarda la Lettonia, che alcuni cittadini per poter meglio integrarsi, per poter avere meno problemi con le autorità locali eccetera, hanno addirittura deciso di modificare i loro nomi, di litualizzarli o eccetera. È il caso di una signora lettone che viveva in Lettonia, scusate, russofona, senza cittadinanza, che si chiamava Giulia e che pur di ottenere la cittadinanza, perché poi non tanto per lei ma per i figli eccetera, ha deciso di trasformare il suo nome da Giulia Giuliege, che è un nome invece lettone, quindi di lettonizzare sono. Ecco, nella comunità polacca questa procedura di come dire, di lituanizzare i propri nomi e cognomi è molto, molto forte. È stato per esempio anche recentemente impedito di indicare in alcune vie eccetera, soprattutto dove vivono le comunità polacche, le segnalazioni bilingue. Adesso si mette solo quella lituana, e quindi anche lì, se non da un punto di vista giuridico ma sotto altri aspetti eccetera, c'è questa idea, come dire, di spingere verso una forte politica identitaria, mossa appunto anche da questa come dire, situazione che non è solo interna ma che riguarda un po' quello che sta succedendo con la globalizzazione eccetera, queste forti spinte migratorie che per loro, anche se in maniera ridicola per quello che vi dicevo, visto che non ci sono ancora quei grandi flussi di cui invece noi siamo stati partecipi, per loro invece è un problema, è già un problema. Difficile da capire, sì, difficile, però è anche vero che teniamo sempre presente che questi paesi come la Polonia, ma come l'Ungheria, ma ancora a ragion di più i paesi baltici che erano inglobati nell'Unione Sovietica, per decenni hanno subito invasioni pesanti e naziste e sovietiche eccetera. Da qui poi tutto quel fenomeno che ha accennato Luca, su cui io non insisto perché ne ha parlato bene lui, anche di rispolverare storicamente eroi nazionali che in realtà poi erano dei collaborazionisti del regime nazista, e farli passare invece come eroi indipendenti, quindi sia contro l'Unione Sovietica che contro i nazisti, quando invece erano chiaramente delle ex collaboratori delle Waffen-SS tedesche. E quindi insomma tutto sempre comunque in questa idea di affermazione nazionale, di necessità di dire finalmente siamo un popolo libero, non toglieteci la nostra libertà, chiunque lo voglia fare, qualunque sia una minaccia esterna, faremo tutto il possibile perché questo non avvenga. Ecco, ripeto, e poi chiudo, poi volevo farvi vedere, lo conoscete un po' l'inglese con i sottotitoli, volevo farvi vedere un documentario breve preso da YouTube, per farvi capire un po' il clima che c'è in questi paesi. Adesso non è sui, il focus non è sui paesi baltici ma è sulla Polonia e sull'Ungheria, a proposito appunto di questa idea della paura di questa Europa che è vista addirittura, e lo vedrete nel video, come Bruxelles, come l'Unione Sovietica. Cioè l'Unione Sovietica è stato quello che è stato, oggi non abbiamo l'Unione Sovietica ma abbiamo la sovietizzazione tra virgolette da parte dell'Unione Europea. Questa è una manfrina che la sentite anche in Lettonia, questi qui ci vogliono sovietizzare, non va bene eccetera. Questa dimensione, questa idea è fortemente sostenuta soprattutto da Orban e da nuovo nuovo presidente Duda polacco, dove c'è comunque, adesso vi faccio vedere questo video per capire, anche percepire il clima, dove c'è proprio una chiusura e un rifiuto di questa Europa che, come noi la immaginiamo, un'Europa che loro giudicano e considerano profondamente sbagliata. Bisogna cambiare rotta, loro si fanno partecipi di questo progetto alternativo e, ahimè, se in Europa soffieranno venti sempre più forti nazionalisti, noi sicuramente questa sfida rischiamo di perderla, perché, come diceva giustamente Massimo, in questi paesi, così nei paesi baltici, purtroppo oggi non c'è un progetto della sinistra progressista, ma anche dei cattolici moderati, lo vediamo in Polonia, oggi Valuenza non è dalla parte dei Kaczynski, ma dalla parte di Piattaforma Civica, quindi del mondo liberale, moderato, eccetera, ma è una dimensione, quella della sinistra, sempre più debole. Io personalmente, avendo studiato proprio in questo momento la Polonia e l'Ucraina, in particolare su questo progetto a cui io e Massimo stiamo lavorando, penso che uno dei motivi, e mi riferisco ovviamente a queste realtà geopolitiche, per cui la sinistra o anche il mondo liberale, moderato, progressista sta perdendo terreno, perché ha perso il suo blocco sociale di riferimento. Se voi andate a studiare e a vedere l'analisi geografica del voto, bene, sia in Polonia sia che in Ucraina, tutti i ceti bassi, contadini soprattutto rurali per quanto riguarda la Polonia e l'Ucraina, ma anche non so, in Polonia i minatori oppure gli operai dei cantieri navali di Danzig, hanno votato PiS. Piattaforma Civica prende voto dal ceto impiegatizio alto urbano e dalla classe imprenditoriale borghese. Quindi la scommessa, a mio parere, e questo non solo in Polonia, è la stessa analisi la possiamo fare sull'Ucraina, la possiamo fare anche sull'Ungheria, eccetera. La scommessa grossa è questa, il welfare. PiS sta facendo una politica forte, per esempio in Polonia, di welfare, concedendo case gratuite, bonus per alzare i livelli di natalità, esattamente come sta facendo, e questa è una politica che piace a chi soprattutto ha guadagnato meno dalla transizione economica. È una politica spesso poi anche molto populista, insomma, di propaganda, eccetera, ma che per il momento tiene, perché anche in Polonia, e poi mi chiudo qua, questo vale anche in parte per i paesi baltici, anche in Polonia attualmente è stato fatto un sondaggio proprio una decina di giorni fa dall'Ibris, eccetera, viene fuori che il PiS ancora mantiene la sua percentuale di consenso. Quindi a distanza già di un anno e passa dalla vittoria elettorale prima di Duda e poi del Parlamento, questi tengono, perché il binomio vincente in questa realtà e anche nei paesi baltici e così in Ungheria è questo: valori nazionali, identitari e welfare, protezione sociale. Quindi il lavoro grande che i partiti di opposizione devono fare è quello di recuperare i ceti bassi, che sono poi la gran parte della popolazione. È allucinante pensare, se andate a vedere dove ha preso i voti Komorowski, li ha presi solo nelle grandi città, a Varsavia, a Cracovia, ma poi in tutta la Polonia, soprattutto quella orientale, la percentuale dei voti lì è di estremamente bassa. Quindi vuol dire che va rivisto un po' qualcosa, insomma. Bene, io mi taccio, adesso vi faccio vedere questo video e poi non so se ho qualcosa da dire.
Io vorrei, insomma, mi ricollego a quello che diceva adesso Cristina, cioè è come se, adesso parlando un po' di questi sistemi, no, che fanno mostra di appunto prendersi carico dei problemi sociali della gente, insomma di tutelare tutto. È come se ci fosse una sorta di patto implicito, no? Tra, per esempio, tra Orban e i suoi elettori, no? O anche altri capi di governo come lui. C'è un patto secondo il quale il cittadino rinuncia ad occuparsi di politica, cioè è una rinuncia, pur di avere delle garanzie, che poi le garanzie di un tempo, insomma, rispetto al lavoro, rispetto alla possibilità di pagare bollette meno basse e via discorrendo. Però c'è di fatto proprio la richiesta di una rinuncia alla politica attiva. Della politica ci occupiamo noi, perché noi siamo professionisti della politica, noi ci prendiamo cura del vostro destino, della vostra vita, e lasciate fare a noi e avrete dei benefici. Quindi io la vedo un po' così, in questi termini. Proprio come rinuncia alla cittadinanza attiva, e questo mi sembra abbastanza pesante. Del resto poi comunque mi era capitato anche, insomma, di parlare con delle persone in Ungheria, dicevano, chiedendo: ma che cos'è per lei la democrazia? Dice: ma è facile parlare di democrazia quando si hanno le tasche piene, quando non si hanno problemi economici. Quindi insomma, la sottolineatura che voglio fare è questa, che mi è stato chiesto diverse volte: ma in Ungheria il problema della libertà di stampa, il problema di questa nuova Costituzione, il problema del cambiamento del codice del lavoro e via discorrendo, è vissuto come tale dalla maggior parte della popolazione? No, la maggior parte della popolazione si pone problemi di natura, diciamo, economica, problemi di sussistenza, quindi non si pone tanto il problema dei diritti violati, insomma, dei diritti del destino democratico del paese. Quindi, del resto, comunque si tratta anche di un percorso, perché come ha detto dice uno scrittore ungherese, Lajos Partinoj, purtroppo l'Ungheria non ha un'identità democratica, ha un'identità democratica, insomma, che si dovrà sviluppare nel tempo, si tratta di una questione di tempo. Un discorso simile si può fare per i paesi vicini.